Sì, grazie. Io considero questo il più grande degli onori che mi potesse essere attribuito, perché vorrei essere molto più impegnato di quello che sono, vorrei fare molto di più, perché nella coscienza di ogni persona per bene, nella coscienza di un uomo che riconosce i valori centrali dell'umanità, il dramma del popolo palestinese è una ferita aperta. È una ferita aperta nella nostra coscienza di esseri umani, di cittadini europei, di cittadini del mondo. Dovrebbe essere una ferita aperta anche nella coscienza ebraica. Nella mia coscienza ebraica la ferita è aperta. Il profeta Isaia dice che la cosa più importante che un uomo deve fare, ciò che il divino chiede, io non sono credente, ma non importa, ciò che il divino chiede da lui è combattere a fianco dell'oppresso. Chi non si batte contro l'oppressione non accede alla dignità dell'essere umano. Allora, io credo che in questo la questione palestinese in Occidente sia collocata all'interno della retorica più vergognosa e della falsa coscienza. Vedete, oggi basta guardare in qualsiasi momento di questa storia. Guardate, l'Europa decide le sanzioni a Putin. Allora, lo Stato di Israele occupa da 50 anni le terre palestinesi, opprime il popolo palestinese. Dove sono le sanzioni? Nessuno neanche osa parlarne. Allora c'è qualcosa, è un cortocircuito. Secondo me il cortocircuito in questa cosa nasce dalla mentalità colonialista. L'Europa colonialista, l'Europa è ancora colonialista. Lo è ancora, la sua forma mentis è ancora colonialista. Allora, quando l'Europa, nella fattispecie la Gran Bretagna, che allora era la superpotenza colonialista, imperialista, emise questa famosa dichiarazione Balfour, accettò con spirito colonialista il senso di questa dichiarazione. Perché lo slogan con cui il sionismo si presentava era una terra senza popolo per un popolo senza terra. La verità è che in quella terra c'era un popolo, il popolo palestinese. Avere accettato questa cosa fu l'inizio della perversione. Perché? E ancora siamo qui. Ancora il popolo palestinese non viene visto. Nella retorica diplomatica se ne parla, ma la vera visione del popolo palestinese è quella di riconoscerlo, non solo di sapere che c'è, ma di riconoscerlo, di prendere in carico la specificità della sua esistenza e soprattutto la specificità delle sue sofferenze e le sue risposte di cultura, di politica, di impegno. È molto lontano da essere patrimonio dell'Europa. Ho sentito, per non parlare degli Stati Uniti d'America, gli Stati Uniti d'America che vorrebbero essere negoziatori non sono mai stati negoziatori. Sono stati appiattiti sui governi israeliani in una maniera indecorosa, vergognosa. Mi dispiace doverlo dire, io la penso così. Fino a quando gli Stati Uniti d'America non verranno esclusi dal negoziato, non ci sarà pace. E l'Europa, se non fosse vigliacca, direbbe agli Stati Uniti: state fuori, prendiamo noi questa questione. Perché gli Stati Uniti hanno dimostrato di non essere e di non essere mai stati negoziatori. Forse l'unico presidente che ha cercato di fare qualcosa e continua a farla come ex presidente, Jimmy Carter, è stato riempito di calunnie, di insulti, solo perché riconosce il popolo palestinese. Senza riconoscimento non ci sarà mai pace e il riconoscimento è lontano, al di là delle chiacchiere e dei cocktail party, di quelle trattative di cui parla Netanyahu. Guardate a che punto di perversione noi siamo. Oggi il popolo palestinese chiede il riconoscimento come Stato all'ONU e il primo ministro israeliano dice che questo è contro la pace perché ci vuole un negoziato. Da quando in qua l'autodeterminazione di un popolo è soggetta a un negoziato? L'autodeterminazione di un popolo è titolarità esclusiva del popolo. Nel momento in cui gli Stati Uniti appoggiano il governo Netanyahu in questa posizione, loro distruggono l'idea stessa di legalità internazionale, perché la legalità internazionale si fonda sul diritto all'autodeterminazione dei popoli. Allora ecco che noi siamo di fronte a qualcosa di scandaloso. E perché? Perché il colonialismo ha l'abitudine di fare pagare le proprie malefatte agli altri. La grande catastrofe che va sotto il nome di Shoah viene oggi strumentalizzata e rovesciata addosso al popolo palestinese, che di quella questione non ha nulla a che vedere. E tutto questo viene fatto come usare una clava, un ricatto morale per fare pagare ad altri quelle che furono le colpe del colonialismo, del fascismo europeo. Allora ci vuole coraggio, quello che manca oggi all'Europa. Ci vuole coraggio perché l'Europa faccia subito come comunità europea il riconoscimento dello Stato palestinese come Stato membro delle Nazioni Unite. Quindi come uno Stato che, anche se al momento non c'è, deve esserci pena la distruzione della legalità internazionale. Abbiamo parlato delle risoluzioni. C'è la 194, ma ci sono anche la 338 e la 242. Allora a cosa serve questa legalità internazionale? Che cos'è la legalità internazionale? È un diritto o un privilegio? Per il momento è un privilegio. Se non hanno tutti i popoli questo diritto, allora quando i diritti non sono universali si chiamano privilegi. È la logica del privilegio. Ora, io credo che ci potrebbe essere un cambiamento se l'intera comunità europea, e mi permetto di dire con la Germania in prima fila, procedesse a questo riconoscimento dello Stato palestinese, procedesse al riconoscimento di tutti i diritti sanciti dalla legalità internazionale al popolo palestinese come a tutti gli altri popoli. Non si capisce perché su questa questione si usa un peso, una misura diverse da quelle che si usano per le altre questioni, o meglio, si capisce perché. È la falsa coscienza, la retorica marcia dell'Occidente che vuole continuare a dettare l'agenda, così come pretende a se stesso di avere la verità. E come ci si fa a chiamare democratici? Ancora oggi la comunità occidentale accetta la retorica di Israele, unica democrazia del Medio Oriente. Mi dispiace, una democrazia non occupa un altro popolo e non lo opprime. Non è una democrazia chi fa questo. Bisogna avere il coraggio delle parole forti, bisogna avere il coraggio, quello che manca. E allora, quando una risoluzione dell'ONU sancisce un diritto, quel diritto va rispettato, va messo in pratica, altrimenti tutto l'ONU che cos'è? Una pagliacciata. Guardate, io ho cominciato a capire un po' di più di questa cosa quando ho avuto la grande fortuna di conoscere un giovane palestinese che è diventato un caro amico, che si chiama Ramzi Abu Redwan. Ramzi è un essere umano straordinario, con un grande cuore, una grande testa e anche un grande sentimento della sua appartenenza al popolo palestinese. Io sono stato a Ramallah, nella scuola che Ramzi ha fondato, e in quell'occasione mi portò anche a fare un giro. C'era anche la giornalista israeliana Amir Haas, che mi portò a fare quello che lei definiva un occupation tour. Molti di quelli che parlano non sanno niente, meno che niente. Non sanno del razionamento dell'acqua, non sanno della distruzione delle topografie esistenziali del popolo palestinese, non sanno della distruzione degli ulivi. Quanta gente, quanti sanno? Pochissimi. Perché l'informazione tace, l'informazione è complice di questa oppressione. Ho chiesto decine di volte di fare un dibattito nei grandi talk show televisivi della sera, come se avessi chiesto di fare un dibattito sull'Ebola. Una cosa veramente indecorosa. Io lo voglio dire perché c'è l'ambasciatrice palestinese qui e le dico, lei dovrebbe inoltrare una protesta formale per il fatto che la questione palestinese non viene neanche dibattuta. È già considerato una minaccia dire, sentite signori, parliamone, discutiamo. No, non si può. Allora, l'informazione non arriva. Io ho scoperto, grazie a Ramzi Aburedwan, che per fare una scuola, per insegnare a bambini a suonare strumenti con lo scopo di conservare la cultura palestinese, perché c'è un modo di anche di opprimere un popolo, negarne la cultura. E lui ha fatto degli sforzi immensi. Io ho visto come studiano questi bambini, adesso spero che le cose siano un po' cambiate. Non avevano neanche uno strumento per studiare a casa. La fatica che certi bambini per arrivare alla scuola facevano perché dovevano passare 3, 4, 5 checkpoint. Sai quando parti, non sai quando arrivi. Il mio grande amico Muhammad Bakri, che è il più grande attore, credo, palestinese, riconosciuto, una volta mi spiegò cosa sono i checkpoint. Tu sei andato a trovare un parente, un amico, e poi torni, perché all'improvviso ti è venuta voglia di abbracciare tua moglie e fare l'amore con lei. E puoi impiegare 3 giorni per fare questo. Allora io lo vidi, quello che questi bambini dovevano subire per imparare uno strumento musicale. E Ramzi è stato di una grande generosità. Quel viaggio a Ramallah, da cui è nato uno spettacolo, noi abbiamo raccontato la vita di Ramzi, ma della sua famiglia, partendo dal nonno. Il nonno di Ramzi raccontava della Nakba con una dignità e una pacatezza spiegava questa catastrofe. E abbiamo fatto a Roma questo spettacolo con filmati, con musicisti e col gruppo di Ramzi. Il gruppo di Ramzi aveva allora, adesso erano diventati più grandi, 2 cantanti, una ragazza di 16 anni e un ragazzino di 10-11. 2 cantanti formidabili, 2 giovani palestinesi che mi hanno veramente profondamente toccato il cuore. Allora, Ramzi è stato il bambino immortalato su tutte le foto nella prima intifada con la pietra. Bambino è immortalato con la pietra. Questo gesto di un piccolo bambino che imbraccia una pietra per tirarla contro chi lo opprime. Io che ho visto quella foto tante volte non avevo capito, perché nessuno ti mette perché Ramzi ha preso quella pietra e l'ha tirata. Ramzi ha preso quella pietra e l'ha tirata perché il suo compagno di giochi di 9 anni come lui, colpito da un proiettile israeliano, è caduto a terra in un lago di sangue. Ecco perché Ramzi ha preso quella pietra. Ma chi lo sa? Quanti lo sanno? Ci viene tenuto nascosto quali sono le proporzioni incredibili del dramma del popolo palestinese. E vedete, grazie a Ramzi ho capito che il compito nostro è riconoscere il popolo palestinese, chiedere riconoscimento in tutti gli aspetti, culturale, in quello che subiscono come oppressione, gli 800.000 arresti amministrativi, senza ragioni, senza dichiarare. È veramente qualcosa di incredibile. Io non riesco, a volte mi prende un nodo alla gola a dire come può la comunità internazionale accettare qualcosa del genere e ancora chiamarsi comunità di diritto. Il diritto è stato 1000 volte violato. Ho scoperto quante cose, per esempio che la legge israeliana è stata costruita per espropriare il popolo palestinese. C'è un documentario, la legge qui da noi si mostra passo per passo come, proprio perché non c'è la Costituzione, e la Costituzione non c'è perché se tu ti dai una Costituzione devi dire qual è il tuo territorio. allora si tiene nell'ambiguità per poter continuamente sottrarre, rubare terra al popolo palestinese. Allora ho scoperto questo che mi ha quasi una cosa che non si può credere, una cosa sembra medioevale. L'ho scoperta nel racconto una mia carissima amica Ruba Salih, che è professoressa a Londra, una ragazza palestinese. La mamma ha scritto un libro molto molto importante che io ho presentato, la mamma di Ruba, e spiega questa, questo Suad Amiri, un libro di Suad Amiri, che mi ha raccontato questa figura giuridica che c'è nello Stato israele rispetto ai palestinesi, che si chiama absentee, non absent, ma absentee. Allora, un famoso architetto palestinese, scusate, non ricordo i nomi, vuole rientrare nella sua casa. E questo è possibile dopo il 67, teoricamente è possibile. Lui vuole rientrare nella sua casa. Anzi, e il governo israeliano, siccome la casa è occupata da qualcuno illegale, clandestino, un israeliano che l'ha occupata, la legge israeliana lo manda via dopo un po' di tempo. Allora questo architetto palestinese va davanti al tribunale israeliano e dice: va bene, avete mandato via quello che aveva preso la mia casa, adesso la voglio prendere. E gli viene risposto che lui non può rientrare nella sua casa perché non è absent, perché è lì un uomo di 2,12 metri, mi ha detto Suad Amiri, un colosso, è lì. Gli dicono: no, non sei absent, sei qui, ma sei absentee, cioè sei giuridicamente assente. Si perverte la legge, si perverte il principio costitutivo dell'idea ebraica, musulmana, cristiana di giustizia. C'è un verso nel Deuteronomio della Bibbia che dice: tzedek tzedek tirdof, la giustizia ricercherai. Perché due volte la giustizia? Perché la giustizia deve essere giusta. È stata costruita una giustizia ingiusta, una delle più grandi perversioni che possa capitare a uno Stato che si dice democratico. Proprio usare una giustizia ingiusta. Cosa vuol dire una giustizia ingiusta? Il sistema giuridico è molto ben costruito sul piano tecnico per praticare l'ingiustizia. Si usa il sistema giuridico per pervertire la giustizia ai danni di un intero popolo, dei suoi bambini, delle sue donne, dei suoi vecchi. Io, la mia solidarietà al popolo palestinese è nata da questo, è nata dal mio dovere di essere umano. Io non potrei guardarmi allo specchio se non mi impegnassi a sostegno della causa palestinese e dei diritti del popolo palestinese. E vi dirò una cosa: non mi fanno un baffo accanto a quell'altro, non mi scalfiscono le accuse di essere un ebreo antisemita, di essere un rinnegato, un traditore, mi fanno ridere. Questi sono deliri nazionalisti che sono degni solo degli stati fascisti. Chi si esprime così ha quella testa. E da ultimo, noi abbiamo un dovere, perché abbiamo un dovere, perché c'è una situazione di apartheid che è in corso. Qualcuno potrà dire apartheid de facto o apartheid de jure, ma c'è un apartheid, l'hanno scritto anche i giornalisti israeliani più coraggiosi come Gidon Levi, che per avere scritto queste cose è stato minacciato di morte, vive sotto scorta ed è stato messo anche qualche giorno in galera. Allora anche gli israeliani che hanno cuore e testa, che hanno etica e principi, vedono queste cose. È una cosa che attiene agli esseri umani. E noi, io so, ho una speranza. Io vorrei, avendo quasi 70 anni, io vorrei prima di morire vedere questo Stato palestinese e poter andare a trovare i miei amici palestinesi dentro il loro Stato, in una nazione di piena dignità e di pieno diritto. Io vi ringrazio ancora per l'onore che mi avete voluto fare e ci vedremo nelle prossime battaglie, nelle prossime circostanze in cui io possa dare il mio modesto contributo.